La rivista.
La guerra di Trump all'interdipendenza, questo è il titolo del pezzo pubblicato sulla rivista online Aspenia. Ne parliamo con l'autore Riccardo Pennisi, al quale do subito il buongiorno. Buongiorno Riccardo Pennisi.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Riccardo Pennisi è analista di geopolitica ed è vice direttore di Aspenia Online. Pennisi, nel suo articolo lei ci propone una sintesi dei maggiori eventi che hanno contraddistinto e stanno contraddistinguendo l'estate 2026 e parte contrapponendo l'interdipendenza globale alla solitudine di Trump. È una solitudine voluta?
È una solitudine, secondo me, che Donald Trump porta dentro di sé nel suo personaggio. Lui è un po' nato e cresciuto in opposizione al mondo degli affari, al mondo della politica che aveva intorno, pur avendolo navigato naturalmente dall'interno, e ha pensato, probabilmente illudendosi sulle reali capacità degli Stati Uniti di garantirgli questa possibilità, di, dopo aver vinto le elezioni per la seconda volta, soprattutto grazie a un'amministrazione di fedelissimi questa volta, al contrario della prima volta, che quindi obbediscono ciecamente ai suoi ordini, diciamo così, ha pensato di navigare la situazione internazionale dall'alto della sua sola volontà. Per il momento, diciamo, lo possiamo dire, verso la fine di quest'estate caldissima, che a proposito di interdipendenza ci ha ricordato come anche dal punto di vista climatico, diciamo, non ci sono isole felici o eccezioni che tengano. Dal punto di vista appunto della geopolitica, i fronti in cui la situazione americana si sta complicando aumentano, dal Medio Oriente, tra Iran e Israele, anche al resto d'Europa, al Pacifico, dove vengono spostate le portaerei come se davvero si trattasse di un risico, e all'America Latina, e poi ora di nuovo verso novembre agli Stati Uniti stessi, dove si terranno queste elezioni di medio termine, che saranno le più decisive del momento, insomma.
Senta, lei cita un sondaggio della Pew Research Center che rivela che la Cina e Xi Jinping sono oggi considerati nettamente più affidabili di Trump e degli Stati Uniti in quasi tutto l'Occidente. Beh, è abbastanza impressionante questo dato, Pennisi.
Questo dato è molto impressionante, è una delle prove, diciamo così, del fallimento dell'operazione di Donald Trump, che appunto arrivando dagli Stati Uniti non può mai essere soltanto un'operazione di guerra o diciamo così di potere duro, come si dice, ma anche di potere morbido, quindi di capacità di costruire legami culturali, politici. Una delle caratteristiche più peculiari, che forse pochi sospettavano di questa amministrazione Trump, è che punisce quelli che vogliono essergli amici, diciamo così, forse anche di più di quelli che gli si schierano contro. Lo hanno visto molti alleati internazionali, come l'Ucraina, per esempio, ricordiamo benissimo i litigi con Zelensky e comunque il ritiro del contributo economico all'Ucraina e anche di quello militare parzialmente, ma anche i governi europei che più hanno cercato la vicinanza con gli Stati Uniti sono stati, bene o male, non ricompensati, se vogliamo usare questo eufemismo, e di fronte appunto a quest'azione solitaria, ma anche molto confusa e con pochi risultati, naturalmente se i risultati fossero arrivati il giudizio sarebbe molto diverso. Il mondo, non solo l'Occidente, il mondo con poche eccezioni, si è ritrovato di riflesso a valutare in maniera molto più saggia e consapevole la leadership cinese, che non fa nulla, soltanto sta ferma a guardare cosa fanno gli Stati Uniti, rispetto invece alla presidenza americana.
Lei scrive che le uniche note positive per la Casa Bianca arrivano dall'America Latina. Di che si tratta?
Beh, diciamo parzialmente positive, forse appunto l'unico presidente amico, Donald Trump è riuscito a litigare anche con Benjamin Netanyahu, di questo pochi davvero avrebbero potuto prevederlo, anche perché i due sono, insomma, hanno organizzato delle guerre insieme, e Israele per il momento resta il baluardo degli Stati Uniti in Medio Oriente. L'altro presidente con cui
Donald Trump forse la causa è proprio Netanyahu, che addirittura per un Donald Trump agisce in modo poco accettabile. Continui, prego.
Senz'altro, senz'altro, insomma, entrambi sanno bene che, diciamo, in questo, così, in questo scenario internazionale rispettare i limiti è un po' scomparire dalla situazione, quindi si comportano di conseguenza, ma l'altro è Javier Milei, il presidente dell'Argentina, per il quale non solo Donald Trump spende sempre parole al miele, ma anche offerto diciamo, un sostegno finanziario enorme per l'Argentina che ha consentito a Milei di vincere le elezioni parlamentari che hanno, tra virgolette, consolidato la sua maggioranza, anche se non è una maggioranza assoluta, l'abbiamo visto negli ultimi mesi, in cui alcune leggi non sono passate ed erano delle leggi importanti perché non solo la politica americana, ma anche l'economia con alcune aziende di servizi di intelligenza artificiale fondamentali come Palantir stanno scegliendo l'Argentina come propria sede. I dubbi, diciamo così, o anche il controllo legislativo sull'intelligenza artificiale, si stanno diffondendo in Europa. Anche negli Stati Uniti si moltiplicano le proteste, ad esempio contro i data center, eccetera, eccetera. Quindi molte aziende di intelligenza artificiale, Palantir è proprio la prima, stanno cercando altri luoghi dove poter fare i loro esperimenti, sia sul controllo dei dati, sia sulla costruzione di questi giganteschi ed ecologicamente insostenibili data center. E l'Argentina, con i suoi spazi molto, molto grandi, con un governo molto, molto amico, è la scommessa di alcune di queste aziende. Per il resto, certo, abbiamo visto alcune vittorie elettorali degli alleati di Donald Trump, per esempio in Colombia, ma anche in Perù e in Cile, però la battaglia principale sarà soprattutto in Brasile, più o meno in contemporanea con le elezioni americane, in cui le elezioni brasiliane vedranno uno dei figli di Bolsonaro, Flavio, contro il presidente attuale Lula in uno degli scontri geopoliticamente più interessanti della fine dell'anno, proprio perché Lula si è distaccato come non mai dalla linea americana, mentre Flavio Bolsonaro è un po' il Milei brasiliano, sarebbe un alleato di ferro nel paese più grande dell'America Latina, sarebbe la riconferma del ruolo egemone degli Stati Uniti nell'America Latina. Quindi questo continente è da osservare molto molto attentamente nei prossimi mesi.
Spostiamoci di continente alla luce dei riallineamenti politici, geopolitici globali. E come si prospetta, secondo lei, il ciclo elettorale del 2027 in Europa? Ricordiamo, si voterà in Francia, in Italia, in Spagna, in Polonia, oltre che in molti Länder tedeschi.
Certo, è un ciclo elettorale questo del 2027 cruciale per il futuro dell'Europa in generale, anche importante per gli stati, perché in ballo c'è molto. La politica americana una volta ancora ha detto di volersi interessare fino in fondo di queste elezioni, lo avevamo già visto anche nei mesi scorsi, per esempio nelle elezioni tedesche tenute poco dopo la vittoria di Donald Trump del 2025, in cui sia Trump che Elon Musk fecero campagna elettorale per Alternative für Deutschland. Dobbiamo aspettarci un 2027 con una campagna elettorale dai toni molto, molto violenti, non una campagna elettorale, tutte saranno così, proprio perché una delle fratture che divide i paesi europei sarà proprio l'obbedienza, chiamiamola così, alla Casa Bianca o meno. Nelle sue, diciamo così, varie sfumature può essere una obbedienza più critica oppure una fedeltà maggiore all'autonomia strategica dell'Unione Europea. Sicuramente sul tavolo ci sarà questo e ci saranno delle battaglie culturali molto molto forti, anche perché in questo momento l'Europa si trova stretta non solo dagli Stati Uniti da un lato, ma c'è, non dimentichiamoci, anche l'influenza della Russia dall'altro. E bene o male ci sono in ballo dei dibattiti, diciamo delle decisioni fondamentali da prendere, ad esempio sulla sicurezza. Abbiamo visto nelle scorse settimane addirittura l'Iran minacciare l'Unione Europea nel senso delle basi americane ospitate nei paesi europei. Da questo punto di vista l'Europa si trova molto molto sguarnita, ma c'è molto molto da dire su come redistribuire, come tassare Come gestire il declino demografico e soprattutto l'immigrazione saranno tra i temi che
Principali.
infuocheranno queste campagne elettorali, senz'altro, saranno senz'altro infuocate.
Allora, io ricordo il titolo che trovate sulla rivista online Aspenia, La guerra di Trump all'interdipendenza. Noi ringraziamo l'autore e vice direttore di Aspenia Online, Riccardo Pennisi. Grazie, buona giornata.
Grazie a voi, grazie dell'ascolto, buona giornata.